Capitolo 18. Uno sprazzo di sole. Arthur Dimmesdale fissò Esther in volto, con uno sguardo in cui splendevano, è vero, la speranza e la gioia, ma vi si univano la paura e una sorta d'orrore per l'ardire di lei, che aveva detto ciò che egli aveva vagamente accennato senza osare di formularlo. Esther, tuttavia, col suo spirito naturalmente coraggioso ed attivo, e non solo straniata, ma bandita dal mondo tanto tempo innanzi, s'era assuefatta a una larghezza di pensiero completamente ignota al pastore. Aveva vagato senza una norma o una guida in una selva morale non meno ampia ed oscura di quella vergine foresta, nella cui tenebra essi proseguivano un colloquio che doveva decidere del loro destino. Il cuore e l'intelletto di lei avevan preso dimora, per così dire, in luoghi deserti, ov'ella si aggirava con la stessa libertà dell'indiano selvaggio nei suoi boschi. Per anni e anni aveva guardato da quel remoto punto d'osservazione le usanze umane e quant'era stato stabilito dai preti o dai legislatori, criticando ogni cosa con un rispetto pressappoco eguale a quello che l'indiano proverebbe per la stola del sacerdote, per la toga del giudice, per la gogna, il patibolo, il focolare domestico o la chiesa. Il fato e le vicissitudini l'avevano indirizzata sulla via dell'emancipazione. La lettera scarlatta era stata il suo passaporto in certe regioni ove le altre donne non ardivano avventurarsi. Disonore, disperazione, solitudine. Ecco i maestri di lei, dei maestri spietati e violenti, che l'avevano resa forte, impartendole tuttavia molte nozioni errate. Il pastore, d'altro canto, non aveva mai vissuto un'esperienza atta a fargli oltrepassare l'ambito delle leggi generalmente riconosciute, quantunque in un singolo caso ne avesse così pavidamente trasgredita una delle più sacre. Ma quello era stato un peccato di passione, non di principio, e nemmeno di proposito. Da quell'epoca disgraziata in poi, non aveva smesso di sorvegliare con uno zelo e una minuziosità morbosi non già le proprie azioni, che di quelle era facile disporre, ma l'emozione più impercettibile, il pensiero d'ogni attimo. In capo al sistema sociale, dove stava il clero del suo tempo, egli era tanto più inceppato dai regolamenti, dai principi e perfino dai pregiudizi di esso. Come prete, la struttura del suo ordine lo rinchiudeva senza rimedio. Come uomo che aveva peccato una volta, ma serbava viva e penosamente sensibile la propria coscienza mediante l'irritazione della piaga aperta, era lecito ritenerlo più al sicuro entro i confini della virtù che se non avesse peccato mai. Ci sembra dunque di capire che per quanto riguarda Esther, quei 7 anni di bando e di ignominia non erano stati in fondo che un addestramento a quell'ora. Ma Arthur Dimmesdale, se un uomo siffatto avesse a cadere un'altra volta, a qual scusa si sarebbe potuto ricorrere per attenuarne il delitto? A nessuna. Quando non lo si volesse giustificare parzialmente, considerando che egli era stremato dalle lunghe e acute sofferenze, che la sua mente era ottenebrata e confusa dallo stesso rimorso che la dilaniava, che tra il fuggire come reo confesso e il restare come ipocrita, la coscienza non sapeva da qual parte far pendere la bilancia, che era umano cercare di schivare la morte e l'infamia e le trame inscrutabili di un nemico, che infine, a cotesto povero pellegrino sul suo lugubre e deserto sentiero, sfinito, infermo, disperato, appariva un barlume d'affetto e di simpatia umana, una vita nuova e sincera, in cambio della grave condanna che stava ora espiando. E si dica pure la cruda e triste verità, che la breccia, una volta aperta dalla colpa nell'anima umana, non viene mai colmata in questo stato mortale. Potrà essere sorvegliata e custodita, sì che il nemico non forzi nuovamente il varco nella rocca e debba forse negli ulteriori assalti scegliere un'altra via d'accesso, a preferenza di quella donde riuscì a penetrare. Ma rimarrà sempre il muro in rovina, e nei suoi pressi il passo furtivo dell'avversario, voglioso di rinnovare il proprio indimenticato trionfo. La lotta, se lotta ci fu, non occorre descriverla. Diremo soltanto che il pastore decise di fuggire e non solo. Se di tutti questi 7 anni, pensò, io potessi rievocare un istante di pace o di speranza, resisterei ancora a motivo di quel pegno della misericordia celeste. Ma ora, da che son condannato irrevocabilmente, perché mai non dovrei cogliere il sollievo concesso al colpevole prima dell'esecuzione? O se questo è il sentiero verso una vita migliore, del che Esther cerca di persuadermi, non rinuncio sicuro a più belle speranze se lo seguo, né posso vivere oltre senza la sua compagnia. Così forte ella è nel sostenere, così tenera nel confortare. O tu, a cui non oso levare gli occhi, vorrai tu perdonarmi? Partirai, disse Esther calma, mentre egli ne incontrava lo sguardo. Presa la decisione, una fiamma di strano godimento mandò il suo tremulo splendore sulla pena che egli aveva nel seno. Era l'effetto inebriante sul prigioniero testé sfuggito alla segreta del proprio cuore di respirare l'aria libera, aspra, d'una regione irredenta, pagana, senza legge. Il suo spirito sorse, per così dire, con un balzo e raggiunse una visione più prossima al cielo di quante ne ebbe mai nel corso di tutta l'angoscia che lo aveva costretto a strisciare sulla terra. Con la sua tempra profondamente religiosa, era inevitabile che vi fosse nel suo umore presente una sfumatura di devozione. «Provo ancora la gioia?» gridò, stupito di sé medesimo. «Credevo che quel germe fosse morto in me. Oh, Esther, tu sei il mio angelo buono. Mi sembra d'essermi gettato su queste foglie del bosco, sofferente, lordo di colpa e offuscato di dolore, ed esserne sorto rinnovellato, e con nuove facoltà di glorificare colui che è stato misericordioso. Questa è già la vita migliore. Perché non la scoprimmo prima?» «Non guardiamoci dietro», rispose Esther. «Il passato è finito. A che dovremmo indugiarvi? Vedi, con questo simbolo tutto lo distruggo e lo rendo come se non fosse esistito». In così dire, aprì il fermaglio che fissava la lettera scarlatta e, toltasela dal petto, la gettò lontano sulle foglie vizze. Il mistico segno si posò presso la sponda del ruscello dalla loro parte. Se fosse andato a finire un palmo più oltre, sarebbe caduto nell'acqua e avrebbe porto al rivoletto un altro dolore da recar seco, oltre al racconto incomprensibile di cui seguitava ognora a mormorare. Ma ivi giacque la lettera ricamata, lucente come un gioiello smarrito, che un malcapitato viandante avrebbe forse raccolto per venir tormentato in futuro da strani fantasmi di colpa, da ambasce e da inspiegabili sciagure. Sbarazzata del marchio, Esther trasse un sospiro lungo, profondo, in cui il fardello dell'onta e dell'angoscia le scomparve dall'animo. Oh, squisito sollievo! Quel peso le era rimasto sconosciuto finché non ebbe saggiato la libertà. Mossa da un altro impulso, si tolse la scialba cuffietta che le imprigionava le chiome. Ed ecco, esse le caddero sulle spalle, scure e rigogliose, con un'ombra e una luce nella loro dovizia, conferendo ai suoi lineamenti il fascino della dolcezza. Le aleggiava sulle labbra e le splendeva negli occhi un sorriso tenero e radioso, che pareva scaturire dal cuore medesimo della femminilità. Un colorito vermiglio le ardeva sulla gota, rimasta pallida così a lungo. Il suo sesso, la gioventù, tutto lo sfarzo della bellezza tornarono da quel passato che gli uomini chiamano irrevocabile e si strinsero con la sua virginea speranza e una felicità ignorata sin lì, entro il magico cerchio di quell'ora. E quasi la tenebra della terra e del cielo non fosse stata che un effluvio di quei due cuori, si dileguò con il loro dolore. Ad un tratto, come per subitaneo sorriso del firmamento, si sprigionò il sole e si diffuse a fiotti nell'oscura foresta, alietando ciascuna foglia verde, cangiando in oro quelle gialle cadute e sfavillando giù per i bigi tronchi degli alberi solenni. Gli oggetti che fino ad allora mandavano un'ombra furono pregni di lucentezza. Il corso del ruscelletto si poteva risalire seguendone il giocondo luccichio, lontanante nel cuore del bosco, il cui mistero era divenuto una gioia. Tanta era la simpatia della natura, di quella natura selvaggia e pagana della selva, mai soggiogata da leggi umane o illuminata da una più alta verità, col tripudio di quei due spiriti. L'amore, sia nato testè, sia destato da un sonno simile alla morte, deve ognora creare uno sprazzo di sole che empia il cuore a tal segno da ridondarne sulle cose del mondo. Quando anche la foresta avesse serbato la sua tenebra, sarebbe apparsa luminosa agli occhi di Esther, luminosa agli occhi di Arthur Dimmesdale. Esther guardò il compagno, fremente di un'altra gioia. «Devi conoscere Perla», disse, «la nostra piccola Perla. L'hai vista, lo so, ma or la vedrai con occhi diversi. È una strana piccina, quasi non la capisco, ma le vorrai molto bene, come io gliene voglio, e mi consiglierai sul modo d'allevarla». «Credi che la bambina sarà contenta di conoscermi?» chiese il pastore un po' a disagio. «Da molto tempo evito i fanciulli, perché si mostrano spesso sospettosi, come restii a far meco amicizia. Ho avuto perfino paura della piccola Perla». «Ah, questo è triste, ma ti vorrà molto bene e tu a lei. Non è distante, ora la chiamo». «Perla! Perla!» «Vedo la bimba, è laggiù, abbastanza lontana, ritta in una striscia di sole sull'altra sponda del rivo. Credi dunque che mi vorrà bene?» Esther sorrise e chiamò ancora Perla, che si vedeva a una certa distanza, come l'aveva descritta il pastore, simile a una visione vestita di luce, in un raggio di sole che le cadeva addosso attraverso un arco di fronde. Il raggio tremolava, palesando o velandone la figura, ora ad una vera bambina, ora ad un fantasma di bimba, a seconda del gioco della luce. Ella udì la voce materna e mosse lentamente pel bosco. L'ora trascorsa mentre sua madre sedeva conversando col pastore non era stata tediosa per Perla. Quella grande foresta, per truce che apparisse a coloro che recavano nel suo seno la colpa e le pene del mondo, si adoperò del suo meglio per diventar la compagna di svago della fanciulletta solitaria. Fosca com'era, ricorse al suo umore più affabile per farle buona accoglienza. Le offrì le bacche della gaulteria, frutto dell'autunno precedente, ma che maturano solo in primavera ed ora rosseggiavano come gocce di sangue sulle foglie vizze. Perla le colse e ne gradì il sapore selvatico. I minuscoli abitanti della boscaglia non si davano nemmeno la pena di togliersi dal suo cammino. Una pernice, anzi, seguita dalla covata di 10 piccoli, corse minacciosamente alla sua volta, ma si pentì tosto della propria ferocia e chiocciò per esortarli a non temere. Un piccione, solo su un ramo basso, attese che Perla arrivasse lì sotto e fece un verso che era di saluto non meno che d'allarme. Uno scoiattolo dalle alte cavità del suo albero domestico si mise a squittire, non si sa se mosso da rabbia o da allegria. Che lo scoiattolo è un personaggio così collerico e strambo che è difficile distinguerne l'umore. Tenne dunque alla bimba il suo sproloquio e le gettò una noce sul capo. Era una noce dell'anno passato e già intaccata dal suo dente aguzzo. Una volpe, disturbata nel sonno dai passi leggeri di Perla sulle foglie, la guardò perplessa, chiedendosi se fosse più saggio svignarsela o riattaccare il sonnellino seduta stante. Si narra che un lupo, ma qui la storia cade certo nell'inverosimile, avvicinatosi a Perla, le avesse fiutato il vestito e permesso d'accarezzargli la testa selvaggia. La verità pare essere comunque che la madre foresta e quelle cose selvatiche che essa custodiva riconoscevano tutte una selvatica parentela con la fanciulletta. Ed ella era più garbata laggiù di quanto non fosse per le strade dai margini erbosi della colonia o nella casupola di sua madre. I fiori mostrarono di saperlo e più d'uno bisbigliò al suo passaggio. «Ornati di me, bella bambina, ornati di me!» E per compiacerli, Perla colse le viole e le silvie e le aquilegie e alcuni ramoscelli di freschissimo verde che i vecchi alberi piegavano davanti ai suoi occhi. Con questi si guarnì i capelli e il giovane busto e divenne una piccola ninfa o una tenera driade, o checché altro fosse in più intima comunione con l'antica foresta. In quella guisa Perla s'era ornata quando udì la voce della madre e tornò lentamente sui suoi passi. Lentamente, che aveva scorto il pastore.